You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Eccoci live anche questa sera, Omar e Verusca. Verusca è stata corrotta con una bottiglia di vodka, altrimenti non sarebbe mai venuta, ma alla fine ubi maior minor cessat. E qui chi ci ascolta già, chi è già in attesa era Jacko Lanter, Cuni, Michele Sessa, Giugiu Giarlo, Valentina e Marco Casolino, so io, o quello delle barzellette che torna a casa. Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi. Apocalissi climatiche, dai, chi comincia? Verusca, Omar.
Vabbè, comincio io. Allora, premetto che l'idea dell'apocalisse climatica è colpa mia perché dovevo dare il diserbante in giardino, quindi prendetevela con me per tutto quello che succederà durante la live. E appunto Omar e Marco sono degli spiriti innocenti. Allora, apocalisse climatiche, io partirei con Skoll, il figlio di Ferrir, così facciamo finta di essere persone istruite. Allora, sì, dovrei avertelo mandato. Allora, fondamentalmente Skoll è un lupo, stiamo parlando della mitologia norrena, è presente anche nell'Edda di Snorri come figura, ed è appunto un... buongiorno, arrivo. Allora, l'apocalisse climatica in questo tipo di mitologia si svolgerà così. Esistono il carro del sole, il carro della luna, e ciascuno dei due carri viene appunto inseguito da un lupo, ed è per quello che appunto nel cielo si alternano il sole e la luna. perché appunto ciclano. A un certo punto questo, appunto, questo continuo girare verrà interrotto, perché finalmente i lupi riusciranno a mangiarsi i cavalli del carro. Ora, nel momento in cui Skoll mangerà il carro del sole, chiaramente ci sarà l'apocalisse, partirà il Ragnarok, perché quello che succederà è che piomberà il mondo nelle tenebre e nel freddo, e non ci sarà più appunto calore nel cuore degli dèi e degli uomini, ma soprattutto l'apocalisse sarà appunto climatica, cioè moriremo tutti sepolti sotto una coltre di ghiaccio. E questo è un primo tipo di apocalisse, che è molto diversa dall'apocalisse di San Giovanni, che invece è un'apocalisse, diciamo, climaticamente completamente diversa, perché si basa su, esatto, pioggia di sangue, grandini, fulmini, saette, e comunque in generale un'apocalisse climaticamente che io preferirei, in quanto è di tipo appunto fa caldo, e quindi comunque un'apocalisse buona.
Ah, tu preferisci morire di caldo che morire di freddo, quindi.
esatto, buona, preferisco morire di...
Salutiamo Angelo Frascella, Marcello Fierro, Luigi Luca Sacconi, senza occhiali non ci vedo. Valentina chiede che non era il cavo di Apollo come il cartone di Pollo. Sì, simile, ma insomma, stiamo lì. Eppure il carro addirato all'ambulante, dice Angelo, come la canzone di Aereo. E anche Ra chiede, Michele Sessa, il Ra degli Egizi è un carro. Credo di sì, ognuno, ogni deo.
Beh, sì, anche perché ai tempi non è che c'avevi la motoretta. Aspettate che faccio il big like, eccola qua.
Ecco, oh, aspetta che ti metto. Aspetta, che dobbiamo acchiappare. Vediamo un po' se riesco a metterti. No, aspetta,
Resisto. Qua. Metterti.
No, non io.
No, nonna guè, la gattina che fa bre. Ok, abbiamo fatto il momento big like col gattino, possiamo andare. Ok, torniamo a essere quasi seri.
Non esageriamo. Comunque sì, quindi due apocalissi di tipo differente, perché quelli stanno al nord, per loro il freddo era
più comune. Sì, tra l'altro mi aggancio a quello che dice Valentina, il fatto che comunque alcuni elementi sono ricorrenti in tutte le mitologie, perché un altro tipo di apocalisse climatica, che poi abbiamo visto anche in 2012, quel film...
Il capolavoro
cinematografico impagabile.
Aspetta che lo prendo. Vai, intanto sì, aspetta.
Okay. Sì, ok, non aspetto. Allora, la storia del diluvio universale, che è un'altra storia comunque apocalittica e climatica, perché comunque il mondo viene sommerso dalle acque. Allora, in realtà la storia del diluvio universale pare che sia vera, non nel senso degli zeloti religiosi, cioè che veramente c'è stato il vecchietto alcolista che ha messo tutti gli animali a due, compresi gli unicorni, ma nel senso che sembra che effettivamente si rifaccia a qualcosa, una catastrofe climatica realmente successa, perché se ne trovano tracce in mitologie che comunque non sono collegate tra di loro. È presente nella mitologia scandinava, nella mitologia irlandese, e poi, scusate, me lo sono segnato, oltre che in quella greca con il mito di Deucalione, ma anche in quella mesopotamica e nel Mahabharata. Parlano tutte comunque di questo enorme diluvio, quindi a questo punto si è pensato che effettivamente ci sia stato qualcosa. Nel 1998 hanno trovato anche delle prove archeologiche di questo tipo di evento, per cui, diciamo, questa apocalisse la diamo per buona, diciamo, per vera, è già superata.
Sì, anche quella non so se era il Mar Nero che si era allagato, oppure addirittura se era il Mediterraneo che era affluito nel Mar Nero. Cioè, ci sono varie ipotesi, però appunto di inondazioni appunto in tempi storici che potrebbero spiegare questo mito, perché effettivamente, come dici tu, ritorna in più mitologie non necessariamente collegate tra loro, quindi deve essere successo qualcosa.
Infatti è interessante, ci sono degli elementi mitologici che ritornano. Un altro elemento mitologico che non è presente invece nelle religioni del libro è il mito della castrazione del dio, ma qui andiamo off topic e magari ci facciamo un'altra live a qualche punto. Sì.
Cioè, aspetta, però off topic, questa pure ritorna
Il mito della castrazione del dio è presente fondamentalmente in quasi tutte le mitologie, tranne le religioni del libro. che invece toglie soltanto, tolgono soltanto un pezzettino. Ma stiamo diventando grevi. E
mi ricordo di aver letto che trovano delle alghe sull'Himalaya. Questo non lo so io, però può essere effettivamente. Sull'Himalaya ci torniamo, perché in realtà, vabbè, vediamo prima Omar che cosa c'ha da offrirci al dio dei filmacci climatici.
Ma no, filmacci climatici tra dei canonici, però mi viene in mente un libro che non so se magari Veruska l'aveva citato nel suo compendio, che è Il vento dal nulla di Ballard, che è stranissimo perché è un libro molto particolare, perché inizia praticamente che c'è a parte che era un'idea che doveva fare Ballard di una serie di libri che parlava di disastri naturali che potevano abbattersi sulla Terra. Sostanzialmente ne ha fatto solamente poi uno di questa serie, che doveva partire, quello del vento. È forte perché praticamente inizia praticamente che la Terra viene devastata da questo vento continuo e incessante, di origine totalmente misteriosa, perché proprio nel libro non viene...
Sì, accennava forse vagamente all'attività solare, ma comunque sì. A Ballard non gli interessa. Esatto.
Più che altro inizia sempre più veloce, fino a diventare praticamente a rendere letteralmente impossibile la vita sulla superficie. Infatti, praticamente pian pianino, cioè anche perché qualsiasi cosa che veniva costruita sulla superficie veniva sostanzialmente brasata dal vento. E tranne praticamente a un certo punto viene realizzato questo edificio abbastanza grosso a forma di piramide, che poi si rivela l'unico in grado inizialmente di resistere, dopodiché viene travolto anche lui. Dal momento che viene travolto questo coso, combinazione, pian pianino il vento comincia a regredire di intensità fino a ritornare a zero. Più che altro è il classico libro alla Ballard, per esempio mi viene in mente quell'altro del condominio, per intenderci, sì, e per cui è molto più improntato su quelli che sono i risvolti psicodrammatici fra i vari protagonisti del libro, però non è male, non è.
Beh, lui sì, esatto, tende giustamente a soffermarsi più sulla parte dei personaggi che sulla parte delle motivazioni, la backstory, quella che si chiamerebbe adesso. Poi lui scrive bene, è chiaro, però pure io quando lo lessi lo trovai, sì, vabbè, però fammi capire perché sta succedendo sta cosa, sì. A me di questi sfigati che stanno alla si salvano quelli della metropolitana, spoiler. Però questi che stanno nella metropolitana, se tutto sommato non è che me ne frega più di tanto, però questo so io.
No, poi tra l'altro lui è bello che inizia quasi subito in media res, cioè praticamente inizia subito che inizia sto vento, per cui non è, in effetti lui è, se vuoi, da questo punto è abbastanza, passatemi il termine, un po' alla Dick, che era bravissimo a non descrivere il contesto, la cornice di svolgimento del romanzo, ma è bravissimo nel tessere i rapporti fra i vari personaggi, non il contesto del romanzo, ma non il, diciamo, storico o ambientale, ma Ballard secondo me da questo punto di vista
è un maestro. Diluvio per diluvio, io vorrei togliere subito un grandissimo classico, secondo me bistrattato, che era il buon vecchio Kevin Costner in Waterworld.
Ma qui Marco, sai che qui sfondina, ne abbiamo parlato più di una volta, sono una porta aperta, perché secondo me a rivederlo adesso è un bel film.
Allora, anni 80, un po' sì, coatto, però
che allora aveva causato, mi pare, anche il tracollo diciamo finanziario produttivo, da perché ricordo che ci ha buttato dentro, come dico da mia parte, Fior des Gay, però non
sì, è... sì, sì, quasi come Adrian.
Sì. Sì, alla fine era Mad Max, comunque era Mad Max sull'acqua.
Mad Max sull'acqua con gli scuri. Però c'è questa cosa che in realtà viene sottovalutata, che in effetti non è, io l'abbiamo detto tante volte, soprattutto quando facciamo scientifica, che non è per niente ovvio che la nostra Terra, il nostro pianeta sia due terzi acqua e un terzo terra. Perché appunto poi alla fine, se andate a vedere la fossa delle Marianne mi pare che sono 10-14 km, l'Everest sono 8, quindi la quantità di acqua è veramente esigua rispetto al raggio terrestre, che sono 6.380 km. E tra l'altro la maggior parte dell'acqua sta nel mantello, cioè tutti gli studi delle rocce, di geologia, eccetera, eccetera, dicono che c'è una quantità mostruosa di acqua nel mantello. Per cui non è per niente ovvio che la Terra non dovesse essere o un pianeta di sola acqua o un pianeta di pochissima acqua o zero, quasi come Marte. E quindi questa è una cosa che in realtà si aggiunge alla peculiarità, poi ovviamente non abbiamo riscontri su altri pianeti, altri sistemi stellari, però alla peculiarità del nostro pianeta, perché appunto c'è la Luna, c'è Giove che stava più vicino, ha ripulito la fascia degli asteroidi, la Luna ci fa la marea che ti fa la regione del bagnasciugo in cui puoi sviluppare una forma di vita anfibia e poi andare sulla Terra. Quindi quando va qui Waterworld non si capisce, mi pare che non lo dicessero, no?
No, non perché... si riesce a capire se era stata a seguito di una tipo guerra termonucleare che aveva... è all'inizio proprio che l'unica cosa si vede all'inizio, che c'è cos'è il logo dell'Universal, della Paramount, sì. Che si vede poi praticamente che diventa tutta acqua praticamente.
Sì. Che è... Dai Cuni, però non è bruttissimo. Scriveteci voi che ne pensate. Secondo me è sottovalutato. E poi dice, vabbè, l'acqua di scarico degli agartiani che stanno nella terra cava, sottoterra. Però appunto questo è interessante, perché poi appunto questa cosa che effettivamente loro vivessero solo su queste barche che c'erano i cattivi con che andavano a motore eccetera, sì. Secondo me era insomma
che poi erano gli smokers, che era, sì, sulla Eldon Valdez, la super petroliera, no?
Quella che aveva causato un disastro ambientale che adesso fa ridere rispetto a quelli che ci sono stati nel frattempo, però vi ricordate il disastro quello della come si chiamava, quella nel Golfo del Messico, che era una, non una petroliera, era una torre di estrazione, una oil rig, come si chiamava, che ci hanno messo 50 giorni per chiudere, che usciva il petrolio dal fondo, che hanno fatto anche una puntata di South Park, vediamo se dalla regia qua chi ci ascolta. Quindi in confronto,
questo dimostra la nostra età media comunque, perché siamo veramente vecchietti. Com'è che era, dai, quella petroliera lì, il disastro lì, quella cosa così. Guarda, come si chiamava quell'attore?
Io mi sono dimenticato, non la vedo da tanto, dice Angelo, ma non ho un cattivo ricordo di questo film. Per l'ha mandati quasi falliti, però sì. C'è da dire che Kevin Costner, apocalittico per apocalittico, ma non climatico, secondo me dove dà il massimo della coattanza americana è in The Postman.
Cioè, il Postman, mamma mia, quella comunque era il cosiddetto Deep Water Horizon.
Esatto, sì, bravo, grazie. Horizon qualcosa, infatti. The Postman, tra l'altro, era un bel libro che non ho letto, però il libro secondo me era molto... C'erano degli spunti del fatto che poi appunto in caso di guerra civile o di qualcosa, chi poi effettivamente avrebbe la meglio sarebbe i survivalist, che sono questi pazzi iperarmati con Kalashnikov, armi, bunker, eccetera, eccetera. E quindi in qualche maniera l'idea che poi loro cercassero di ricostituire il mondo a partire dal servizio postale aveva senso, ma era melenso come
la melassa.
Mi ricordo una serie di Zuppaperoni che fa inventare le batterie mangia petrolio per bloccare l'inquinamento di una sua petroliera affondata, e magari ci fossero, perché effettivamente qualcosa la stanno sistemando. Comunque Waterworld, nonostante tutti i problemi che ha creato al nostro balla con i lupi man, certo, insomma, accusa, ma non... Tu Verusca quanto gli daresti?
Ma guarda, Waterworld a me non era dispiaciuto ai tempi, però ammetto che assolutamente non mi ricordo nulla, cioè mi ricordo che non mi era dispiaciuto ai tempi, ma che appunto era Mad Max sull'acqua, ma un attimo, no, ma a parte questo non mi ricordo altro.
Salutiamo anche Antonio e Cuma nel frattempo, sì, il tappo sul giacimento, questa qua era la piattaforma, Marcello, sì, la Deep Water Horizon. Poi da chi vogliamo andare, ragazzi cari? Se avete suggerimenti dalla regia, cioè da chi ci ascolta, ovviamente scriveteli, se ci ascoltate offline metteteli nei commenti. Ma nel frattempo, Verusca?
Allora, nel frattempo direi che potremmo passare, vogliamo andare sui manga, anzi sugli anime? Ok, vai. Andiamo da Techman.
Andiamo dal signor Techman.
Dai, Allora, Techman è del 1975 e che se ne dica, la discussione sull'apocalisse climatica in realtà è di lunga data ed è stata collegata anche con il problema della sovrappopolazione. Cioè, tutti dicono, ah, se ne è cominciato a parlare adesso, Greta, compagnia cantante. In realtà è almeno dai primi anni 70, se non prima, che si discute appunto dell'influenza antropica sul clima, delle catastrofi climatiche, appunto di problemi come la sovrappopolazione, perché è il famoso problema pianeta 1, crescita infinita impossibile. Se vi ricordate, c'è anche una puntata di Star Trek su questa cosa, che a un certo punto arrivano su questo pianeta dove continuavano a riprodursi all'infinito, tant'è che Kirk,
il marchio di Gideon,
sì, che a un certo punto Kirk riguarda e gli fa, ma lo sapete che esistono gli anticoncezionali? Sì, brava gente. Veramente, secondo me, è stato un momento di genio. Comunque, insomma, tornando al fatto che già negli anni 70 si parlava di apocalisse climatiche, Techaman, la Terra è stata completamente distrutta a livello climatico dagli uomini, che hanno procurato con l'inquinamento e con le guerre una catastrofe appunto climatica tipo causata dall'uomo, quindi appunto antropico. E per cui gli esseri umani decidono di andare a cercare un altro pianeta da inquinare, grazie all'aiuto appunto di Techaman dello staff, tra cui questi due alieni, se vi ricordate Andro, l'alieno con l'afro, che era veramente fantastico, e chiaramente incontrano gli alieni cattivoni sulla loro strada, che invece vogliono conquistare la Terra, perché l'atmosfera che per noi è diventata tossica, per loro invece è diventata l'atmosfera perfetta. Techaman, tra l'altro, penso che Marco se lo ricordi, è uno di quei prodotti Tatsunoko che insieme a Kyashan, Polnar, credo che abbia distrutto la morale e l'animo di tutti i bambini di quel periodo, perché comunque erano veramente coltellate nella milza.
Ho forgiato la seconda
lì. E infatti Techaman, hanno spoiler, ma finisce malissimo.
Beh, non finisce però, non ci stanno spoiler, in realtà c'è il finale aperto, che io da bambino l'ho rivisto 50 volte e dicevo, ho capito, ma quando è che mi fate vedere la puntata finale? Ricominciamo da capo dopo qualche anno, ho capito, ma quando è che mi fate vedere la puntata finale? Non c'è questa puntata.
No, vabbè, perché in teoria comunque lui muore nel tentativo di salvare appunto tutti, però non si sa se ci riesce.
Beh, non si sa manco se muore, lui si lancia contro la strada dei cattivi e quando è che mi fate vedere l'ultima puntata?
No, vabbè, allora in teoria muore perché c'era la cosa tipo i 13 dottori, puoi usare tipo questa arma, questo coso che era 3 volte di seguito, sì. La quarta, quindi in teoria
può essere, sì, può essere effettivamente. Poi c'è stato un remake che trascende l'inguardabilità, ovviamente.
Techaman Blade, mi pare.
Techaman Blade, no. È superiore solo ai remake di Jig e di Goldrake, perché quegli altri sono veramente immondezza pura.
No, mi è venuto in mente adesso che hai nominato il fatto della eventuale puntata finale con un cartone simile a Baldios, che praticamente che era anche lì, c'era,
sì, però lì mancava proprio la puntata, hanno dovuto fare il film
esatto, per chiuderlo, sì infatti era, e tra l'altro anche lì è bello perché alla fine della fiera c'è il colpo di scena finale sostanzialmente,
sì anche là, voglio dire, fate un attimo l'analisi del DNA, figlio mio, e capisci quello che sta, però è chiaro che stiamo parlando degli anni 70, però lì era bello perché anche lì c'era la catastrofe climatica effettivamente, perché loro scappavano da S1 perché era oramai talmente distrutto dall'inquinamento, dalle radiazioni, da tutto, che erano costretti a emigrare su un altro pianeta e poi appunto si ritrovano a combattere sulla Terra. Baldos poi era molto crudo, era molto adulto, come situazioni, come, e anche lì credo che c'era ascolti sempre decrescenti, per cui il produttore il regista si divertì a ammazzare quasi tutti, e poi al finale sta su un film in realtà, cioè poi alla fine hanno avuto i fondi per fare un film di un'oretta, un dente qualcosa,
Baldo sulle movie, sì, no, infatti. No, ma era molto adulto come
cioè, dice Angelo, sempre per parlare di Pollon, in cui lei aveva il carro del sole del padre di Apollo e vola troppo vicino alla Terra, facendo troppo alzare troppo la temperatura. Pollon rimane comunque un capolavoro, però appunto anche qua poi lo vedremo, perché c'è anche Valentina che ce ne ha parlato nella parte climatica, vedremo anche la relazione che c'è tra attività solare e poi clima terrestre. Però sempre Valentina ci aveva suggerito The Day After Tomorrow, quindi sì. Che pure quello, mamma mia. Forse ce l'ho. Eccolo qua. Quelli di South Park volevano farne una parodia, non gliel'hanno concesso e hanno fatto la parodia Team America, quello contro la Corea del Nord. Questo pure è un disastro climatico che avviene così de botto alla Boris, sì. Cioè, senza dopodomani, cioè, proprio senza senso. Non era neanche brutto, se vogliamo, come cosa, però c'era quest'onda di freddo che era tipo un'onda d'urto, cioè, magica. Che...
Poi c'era sempre il pippone sotto del padre che cercava il figlio, mamma mia. Che...
Allora, quello però appunto è interessante perché in qualche maniera tu devi motivare la gente e lo spettatore, appunto quello deve andare a fare cose senza senso, stupide, perché appunto doveva andare a salvare il figlio. E in teoria tu dovresti parteggiare per il padre per salvare il figlio, e qua tutto sommato pure, dove io non c'era nessunissima immedesimazione, io ce l'avevo in quello della videocamera, sempre di J.J. Abrams,
Cloverfield,
che tutti i personaggi erano assolutamente odiosi, facevano cose assolutamente senza senso. Quello doveva andare a salvare la ragazza che non l'aveva vista per 5 minuti e l'aveva pure mandata a quel paese, andiamo verso Cthulhu a salvare questa qua, ma anche no, direi.
No, facevi il tifo per il primo che crepava,
sostanzialmente. Sì. E dai, adesso ammazzamene un altro, su. Dai, uccidimene un altro, per favore. Nel frattempo salutiamo, aspetta, fammi salutare chi si è collegato fino adesso. Grazie, Alessandro Bitetto, che fa una battuta che non ho capito. E poi Lobo, ovviamente, l'imprescindibile Axarni, dove non c'è più nessuno a lamentarsi.
Vai, oddio. Scusate.
Berusca, altri l'ho sempre affascinata.
Scusate che c'è il telefono, vado a ucciderlo.
Stavo dicendo, Valentina aveva citato anche Interstellar, che inizia anche lì con un disastro climatico.
E ce l'ho Interstellar, però se vuoi la rissa, voglio dire. Dove sì, sta? Vai.
Tanto l'ha rifatto anche da poco, l'ha rifatto, se non sbaglio, settimana scorsa in televisione, fa parentesi, Interstellar.
Ecco.
Però lì mi pare che il disastro climatico era dato dal fatto che c'era una malattia, se non sbaglio, Marco, vero? Che distruggeva il mais, cioè l'unica cultura che c'era, la fagia, mi pare, può darsi che sì. Una roba del genere, che per cui l'unica coltivazione possibile era il mais, mi pare, se non mi ricordo bene che tipo di
Sì, c'era un disastro climatico, c'erano problemi, c'era tutto, in terza ci ha messo tutto, mancava appunto solo Boris degli occhi del cuore. E dice Valentina e continua a provocare dicendo quando lo farà vedere ai ragazzini prima media è sempre un successone, ho capito. Però poi uno
vabbè, sono giovani ingenui.
Ti denuncia i genitori. La luna è Moonfall, Alessandra, però Moonfall, io voglio in aereo perché solo in aereo si può vedere quella roba, non è così brutto, non so no. Se l'avete visto
no io visto.
No.
No, l'ho visto, a me non è dispiaciuto tutto sommato,
cioè è talmente fracassone sopra, tipo quell'altro cinese della terra coi razzi, come si chiama,
sì, Wondering Earth, esatto.
È talmente fracassone, eppure quello forse rientra tra le cose climatiche. E quindi poi vabbè, la super sottotitolo c'è il mago di coso, di non mi ricordo l'attore.
Del Trono di Spade,
secondo me è simpatico, assolutamente sì. Regge bene la cosa. Pure là, astronauti, cose, shuttle che volano, andiamo con due motori, delle cose.
Facciamo cose.
Facciamo cose, c'è meno gravità perché c'è la luna che ci sta passando sopra e tutto si solleva. Come nella puntata di Zio Paperone, che vi ricordate c'era una vecchia puntata in cui la luna era talmente avanti nel futuro che arrivava solo diamanti e oro e la luna si stava schiantando sulla Terra. Dopodiché Alessandro Bidetto mi fa una lezione di cultura greca, appunto, fetonte del figlio di Helios, cioè Pollon, che rubò il carro del sole e si avvicinò troppo alla Terra. E salutiamo anche Cristina, che cita Sunshine di Danny Boyle, effettivamente di questo sì. Ne abbiamo parlato famosa varie volte,
la bomba grande come Manhattan, sì.
Che la butti sul sole sembrano le vincette, ma neanche credo che forse in scala sì, sia una vincetta contro la Terra, se fai la scala no. La bomba per riattivare il sole.
No, per esempio, il disastro climatico adesso al volo, che mi è venuto in mente sul presupposto Interstellar, mi vengono in mente i presupposti di, non so se ve lo ricordate, Idiocracy, che secondo me
è
un film profetico.
È fantastico, sì.
È profetico. Infatti, quando era uscito la prima volta, ho detto: ma che cavolata! Poi, in effetti, poi ci troviamo dentro sostanzialmente.
Sì, è un documentario di Oca. Esatto.
Che lì c'era la scena mitica dove a un certo punto cominciano a innaffiare
con la Spider,
con il Gatorade, non so che cazzo è. No,
ma perché non cresce il cibo?
È bello che quando quell'altro le dice: ma guarda che ci vuole l'acqua, ma noi l'acqua lo usiamo solo in bagno.
Madonna, che imbarazzo. Eppure tristemente,
tra l'altro, l'attore che faceva Macho Camacho, cioè il presidente, è quello che poi sta in Brooklyn Nine-Nine, Terry Brooks, che è molto molto bravo e simpatico.
No, ma lì è
da tutto... non confondere con Terry Brooks l'altro,
l'autore.
Esatto.
Il film lì è veramente, cioè, me lo sono rivisto da poco. È praticamente i primi, ha ragione Verusca, i primi 10 minuti dove fanno vedere il discorso della genealogia fra...
No, ma io aspetto un attimo, il figlio, perché sì, mo ingraniamoci, mo sembra perdone, mo ingrano sì, con Mario Brega.
Quello lì è un documentario, quello, se lo vedi adesso. Dopo.
Se no, tristemente documentario.
Poi mi ricordo lì la scena che praticamente quando va fuori e le fa vedere i campi tutti praticamente aridi, senza niente, fa, ma non cresce niente, ma che cosa li rigate con qui? Cos'è? Col Gatorade, che poi non si chiamava Gatorade, era un'altra.
Ok. Allora, torniamo alle apocalissi.
Ok. Più che Macho presidente degli Stati Uniti, non so che apocalissi. Che
no, allora è vero che perché prima hanno citato Conan il ragazzo del futuro, che sì, è vero che è un'apocalisse causata da appunto gli esseri umani, però effettivamente anche Deckman vuol dire che è pertinente, e anche Conan in ultime persone.
Però lì la bomba, cioè la bomba è una cosa, la bomba elettromagnetica che in Gordian c'era, ecco, questi anche qui c'era no, c'era un pianeta che si doveva avvicinare alla Terra, cioè c'era già passato. Sì. Doveva distruggere, già si è distrutto la Terra, quindi era tutto desertificato e comunque loro stavano vicino a Monte Rushmore, e poi dopodiché questo pianeta si doveva ripresentare e doveva distruggere la Terra, quindi loro dovevano abbandonare la Terra con l'astronave Lanoa, che stava lì da 20.000 anni prima, eccetera eccetera. Tra l'altro sulle orbite ci torneremo, perché anche le orbite sono causa di mutamenti climatici storici, cioè le glaciazioni passate, eccetera, eccetera, sono tutte legate alle perturbazioni a lungo termine dell'orbita terrestre, perché il sistema solare poi non è un sistema deterministico, ma è un sistema a lungo termine caotico, e quindi c'è tutti questi comportamenti strambi. Cioè, citano anche Twister, Valentina e Grazia, lì, anche là, non è un'apocalisse, fanno bei danni, era Sam Neill in Twister. Non mi ricordo chi ci fosse, però anche lì il problema dell'aumento dei tornado e dei cicloni, eccetera, eccetera, è legato al cambiamento climatico. Cioè, in effetti, tutte queste escursioni termiche in alto e in basso e queste fluttuazioni molto rapide creano appunto l'aumento di tornado, di tifoni, di uragani.
No, non c'era c'era Lyle Nutt e Bill Paxton, che era quello di Aliens scontro finale. Tanto Game Over Game Over Man.
Sì, che sopravvive al secondo per morire ignominiosamente nei primi 3 secondi del terzo.
No, quello è Michael Biehn, no? Bill Paxton era un altro.
Accidenti, no? Scusa, sentivo preparatissimo.
Bocciato.
Si ripresenta a settembre. Che altro ci avevi messo tu, Verusca?
Allora, no, in realtà ce l'avevi messo tu, però mi sembra giusto, visto che l'hai citato, Game of Thrones.
Sì, Game of Thrones, aspetta che lo cerco. Vabbè, a parte che è andata come è andata, ragazzi.
Vabbè, facciamo finta di niente, tipo che l'ottava stagione non esiste, hanno finito i fondi alla settima e basta. È una serie così, col finale aperto, appunto, pure questa. E effettivamente il grande ritornello di Game of Thrones è Winter is Coming, perché è un'apocalisse climatica. Mi sembra che sia stata causata dalla magia, se non ricordo male, tipo, quindi anche lì è di origine umana, per cui non c'erano più, come non ci sono più le mezze stagioni.
Signora mia,
e quindi giustamente non essendoci più le mezze stagioni, soprattutto c'erano... il ciclo delle stagioni era stato alterato, per cui avevano delle lunghezze indefinite, e quindi se quando arrivavano questi inverni che duravano anni e anni e anni, chiaramente a un certo punto finivano le scorte alimentari. Comunque devo dire che Winter is Coming, secondo me, effettivamente è uno dei, come si chiamano, teaser claim, quello più suggestivi.
Sì.
Quella roba là. Chi è che parla pubblicità? Qui qualcuno parla la lingua della pubblicità? No.
Vabbè. Sì, però tipo il motivetto, comunque sì, è la
il refrain ai tempi,
tra l'altro, appunto, anche lì in realtà non so se era dovuta alla magia, forse chi ha letto i libri ce lo sa dire, ma in realtà non puoi avere stagioni così lunghe a meno che non sia proprio una glaciazione. Allora, se quello winter a cui si riferisce il povero Sembin è un periodo di glaciazione, allora sì. Ma altrimenti, se tu c'è un'orbita talmente lenta che l'inverno dura, che ne so, i nostri 6, 4, 5, tanti anni, allora devi stare talmente lontano dal sole che ti congeli di tuo. Sei fuori della famosa Goldilocks zone, cioè la zona che va bene, che la minestra non è né troppo calda né troppo fredda. E in realtà, se tu sei in un'orbita, quella appunto tipo quella della Terra, Marte, Venere al limite, e più o meno il tempo che ci metti a orbitare deve essere quello, a meno che il sole non sia molto piccolo, ma allora non ti dà molta luce, e quindi...
Allora, chi ha letto i libri mi ha detto che appunto era stata di origine magica questa irregolarità stagionale, per cui insomma io mi fido, anche perché credo che nella serie non venga mai spiegato.
No, ecco qua il gatto,
ho messo Big Life, ok.
Like e subscribe al gatto. Non riesco a mettere Verusca col gatto da sola, però pazienza.
Aspetta, mettiamo il gatto così.
Ah, ecco.
Mi squarterà per quello che ho fatto.
No. La pagherai. Salutiamo Emmanuel Candua, che nel frattempo si è unito anche lui a noi. E, sì, quindi era la magia, perché appunto lì avevano fatto tutti i disastri, avevano fatto anche gli zombie di ghiaccio, e poi vabbè.
E poi è andata come è andata.
È andata come è andata, signora mia. Ci cita anche dov'era? Grazie, La tempesta perfetta, che in effetti è un bel film con George Clooney, se non sbaglio, sì. Non sul disastro climatico ma sugli effetti del clima, perché appunto questi poveri pescatori si trovano nella tempesta, il perfect storm, cioè proprio il tipico tornado che insomma non è che gli faccia bene trovarsi in quel contesto là. Snowpiercer, Michele, vabbè, facciamo Snowpiercer, va, è vero, Snowpiercer è tutto congelato, anche lì la premessa è talmente assurda che voglio dire uno non può che ridere, dai, fatelo voi Snowpiercer, dai, che sembra che scoppia a ridere.
Snowpiercer, la grande domanda è: ma chi è che fa la manutenzione delle rotaie?
Infatti,
però vabbè, a parte questa piccola, questa osservazione, il fatto che la rivoluzione venga sconfitta da lui, che cos'è che scivola su un branzino, viene colpito in faccia da un branzino a un certo punto, una cosa veramente imbarazzata. Non so, mi ricordo che c'è questa cosa di lui che arriva, noi basta, adesso sconfiggeremo la lotta di classe, e viene colpito tipo con una trota, una cosa del genere.
Devo dire che
a pesci in faccia letteralmente, grandi momenti anticlimatici. Snowpiercer, il mondo è completamente congelato e c'è questo treno che continua a girare intorno al pianeta, vabbè, la storia la conosciamo tutti, insomma è anche abbastanza interessante perché come il treno gira, fondamentalmente è ricorsiva allo stesso tempo la lotta di classe che non viene mai risolta e che si ripropone ciclicamente all'interno del treno e che è strumento tra l'altro fondamentalmente proprio del proseguimento della civiltà all'interno del treno. Per cui è un po' strutturalista struttural funzionalista questa idea che tutto quello che è all'interno del sistema serve a far andare avanti il sistema, che se ci pensate è una teoria a modo suo tra il religioso e l'agghiacciante, che qualunque cosa tu faccia contro il sistema in qualche modo serve a prolungare l'esistenza del sistema.
Anche se fai contro.
Esatto, perché questa tua rivolta come Snowpiercer in realtà serve a mandare avanti, a favorire l'esistenza del sistema, perché appunto poi lo spiegano, ogni tot c'è una rivoluzione che serve a sterminare un po' di persone perché altrimenti il treno appunto sarebbe sovrappopolato e poi ricomincia il giro. Il problema è che nel film questa cosa, che è, se vogliamo, l'elemento veramente drammatico, passa un po' in secondo piano e poi vabbè finisce con lieto fine, cioè un presunto lieto fine, perché non sono molto convinto, posso fare lo spoiler, sì, no?
Sì. Vai, va.
Vabbè, cioè, allora alla fine ci stanno, tipo lei il bambino, lei la bambina, adesso non mi ricordo chi sopravvive, vedono un orso polare, fanno che bello, vuol dire che c'è di nuovo vita sul pianeta, fine del film, cioè 3 minuti dopo loro mangiati dall'orso polare, parliamone, perché non ha molto senso questa cosa, che bello un orso polare che ci viene incontro, però Vittorino Rosso Chiotto Roar, ok, fine.
Tra l'altro questo Pizzer è High Rise di Ballard, che citava prima Omar, in orizzontale piuttosto che il grattacielo in verticale, perché è esattamente quello, i più ricchi stanno più avanti verso la motrice e più pezzenti sono quelli che poi erano saliti senza permesso sul treno e stanno dietro, e quindi proprio chiaramente della lotta sociale. Come saprete, ne hanno fatto quante serie? Hanno fatto 2, 3, se credo che siano la terza, e poi l'hanno troncato.
Hanno fatto anche il film.
Non so, io ho visto il film.
Il film è venuto prima c'era il fumetto, se non sbaglio. Poi hanno fatto, esatto, il film e poi hanno fatto la serie, che però è separata dal film, da quello che sembra che sia vista, almeno fino a dove sono arrivato io, perché io l'ho mollata a metà della seconda, credo, perché.
Tre stagioni,
sì, sì, sì. Purtroppo il Taddia non è qui con noi, sennò se la... mi pare che aveva fatto qualche commento molto caustico su questo. Ecco, questa è una bella, questa è stata uscita anche Rango, che era questo cartone, aspetta che lo cerco, questo cartone animato con la voce di Johnny Depp e altri attori, e in cui appunto lui faceva il pistolero in questo far west della siccità. Allora, Johnny Depp, Gover Visky, Isla Fisher, Abigail Breslin, Bill Knightley, è Alfred Molina, ed è questo qua, se non l'avete visto vedetelo, perché è molto, molto divertente. Questo è il Rango, Johnny Depp, tra l'altro non vedete niente perché
sì.
Riammesso
sì, oddio, inizia per R, però siamo tutti vecchi e quindi qui non ci ricordiamo la parola.
Riabilitato.
Bravo.
Esatto. Scusate, abbiate pazienza qua.
Tra un po' arriva Martornato e Briscola qua.
No, è bello che io vorrei dire, ma il più vecchio fra i tre praticamente vi salva la situazione.
Okay. Perché le generazioni successive si sa che sono sempre peggiori.
Comunque Rango è appunto, c'è un problema di acqua e tra l'altro l'acqua diventa l'oro, cioè diventa quello che è il mezzo con cui i ricchi di nuovo controllano i poveri, questo qui che è il capo banda, il capo boss locale, controlla tutta la zona. Ed è la stessa cosa che citavano in Trigun, eccolo qua.
Trigun in realtà non è post-apocalittico, nel senso che c'è un pianeta desertico, è vero, dove sono precipitate queste astronavi di questi coloni del progetto SEED che erano andati a cercare, però non stavano scappando da un pianeta distrutto, ma stavano facendo i coloni che vanno in giro a cercare pianeti da colonizzare.
Ne hanno trovato uno molto molto scarso.
Ma perché ci sono precipitati sopra, perché Knives, il fratello appunto di Vash, ha deciso che era giunto il momento di sterminare la razza umana, in quanto la razza umana praticamente torturava gli appartenenti alla sua specie. E sono una grande fan di Trigun, quindi se volete vi racconto tutta la trama minuto per minuto. In pratica,
lui non è umano, cioè loro non sono umani.
No, Vash e Knives sono 2 gemelli, sono 2 plant, sono praticamente delle forme di vita artificiali che vengono usate al posto delle... nel fumetto la metafora è la lampadina, quindi vengono usate come forme di energia dagli esseri umani. E un bel giorno Niles scopre che una loro progenitrice era stata torturata a morte per appunto fare esperimenti su di lei, e quindi giustamente dice: ma perché io dovrei fare da fonte di energia a questi che ci usano come schiavi e ci torturano e ci squartano? E quindi provvede appunto a far precipitare le intere, cioè a, chiaramente a, a uccidere tutti gli elementi, tutte le persone che sono sulle, sulle navi. E quindi i superstiti precipitano con la loro nave su questo pianeta, e qui inizia la storia di Trigan, perché invece va, c'è il fratello buono che dice: vabbè, ma no, dai, in fondo ci possiamo parlare, trovare una soluzione diplomatica e tutte queste belle cose. E Knives invece è tipo: sterminiamoli tutti,
nel dubbio sparare
prima e fare domande dopo.
Nel frattempo qui ci discutono se Snowpiercer avrà o no una terza stagione, se è stato troncato, una quarta, se è stato troncato terza o no. Sulla scarsezza d'acqua, Michele Sessa cita The Silent Sea, che poi la trovano sulla Luna, ce n'è un po' d'acqua sotto, sotto i ghiacci, e Valentina cita una mutata di Topolino in cui Archimede devia la corrente del Golfo. E, appunto, tanto per accennare, ecco, se vi interessa la questione del cambiamento climatico, questo generato dall'orbita terrestre, c'è questo bellissimo articolo su Nature, stranamente gratis, visto che Nature fa qualunque cosa, pure la pubblicità un'altra volta ti fa pagare, che spiega appunto il Milankovitch cycle, sono queste variazioni a lungo termine dell'orbita terrestre e appunto l'effetto sull'evoluzione dell'uomo. E appunto qui vedi che sono milioni di anni, quindi qui parliamo di un periodo di un milione di anni in cui questa è l'eccentricità dell'orbita terrestre, cioè quanto è ellittica e quanto è circolare. Parliamo, zero sarebbe un cerchio perfetto, quindi qui era un cerchio perfetto e qui è un cerchio perfetto, qui era più oblunga e qui meno oblunga, e quindi vedete che c'ha tempi scala dell'ordine delle centinaia e migliaia di anni. Poi c'è l'inclinazione dell'asse terrestre, che appunto è 23 gradi rispetto all'eclittica, quindi quanto sono pronunciate o no le stagioni, e anche qui è più regolare l'oscillazione, ma parliamo sempre di 41.000 anni tra una inclinazione e l'altra. Le variazioni sono piccole, sono 2 gradi, ma molto significative. E poi questo è l'indice di precessione, perché come fosse una trottola. Anche Emilio Le Salvo, ciao Emilio. Tanto noi siamo discombulati anche senza Covid, presumibilmente, quindi stai tranquillo. E vedete anche qui l'indice di precessione. È proprio come una trottola con dei battimenti, quindi dei periodi a breve termine, dei periodi a lungo termine. Quelli a breve sono 23.000 anni, quelli a lungo sono 100.000, e poi ci sono le risonanze, ma tutti questi vanno insieme. E quindi c'è una glaciazione, ecco qui sono i vari termini, quindi può essere più o meno ellittica, più o meno inclinata, con più o meno precessione e così via. E questo sicuramente ha causato le glaciazioni precedenti. Poi vabbè, qui va avanti tutta un'analisi su quel, cercando di mettere in relazione le varie transizioni climatiche con quelle appunto del spostamento degli ominidi, e vabbè, se siete interessati leggetelo. Però è chiaro che questo qui, come quello che vi ho, questo legato all'attività solare di cui avevamo parlato con Valentina qualche tempo fa e con Francesco Berrilli un po' più di tempo fa, però non c'hanno niente a che fare con il nostro cambiamento climatico, che invece in realtà è dovuto appunto all'antropogenica. Dopodiché Angelo chiede di Dune.
No, però
aspetta, era che i vermi si erano messi da l'acqua, la mettevano da una parte.
Vabbè, cioè, erano le trote della sabbia che praticamente che erano le larve della, di cosa che la isolavano.
Sì, però quindi molta dell'acqua la toglievano perché non.
Ma in effetti nel ciclo di Dune non è, cioè lo danno per assoluto. C'era il progetto di terraformazione che dopo ha anche, tra l'altro, nel corso della saga si ha, cioè lo terraforma proprio, nel senso lo mettono l'acqua praticamente, no? Sì. Però in effetti non è spiegato se precedentemente milioni di anni fa era normale e per colpa dei vermi sia stato, non è spiegato questo.
Però comunque Dune c'ha una fortissima impronta climatica, cioè c'è il climatologico,
sì.
l'effetto dell'uomo, la pazienza dei Fremen a cambiare il clima, eccetera, eccetera. Da quel punto di vista, Herbert ha fatto anche un altro libro che è Il cervello verde, in cui essenzialmente gli insetti, quindi questi stanno spazzando via gli insetti e non si rendono conto che in realtà, quello che però noi adesso è ovvio, ma qui parliamo degli anni 60, erano essenziali all'ecosistema. Quindi a un certo punto, appunto, incontrano il suo cervello verde che gli dice: guardate, gli insetti sono essenziali all'ecosistema. Raccontata così non è granché, ma Herbert comunque merita. Perusca, che altro ci abbiamo?
Allora, abbiamo un grande classico che non possiamo non citare, Star Trek 4, rotta verso la Terra.
Ah, vero, 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 vero.
Vabbè, sai, Star Trek 4, rotta verso la Terra, dove c'è questa enorme macchina che poi assomiglia molto alla macchina del giudizio universale di un episodio di TOS, la serie originale, che arriva appunto sulla Terra e cerca di comunicare con le balene, e nel fare questo, dal momento che le balene non gli rispondono, insiste e comincia a creare una serie di catastrofi, quindi tempeste, praticamente viene coperto il sole da una volta di nubi e tutte queste belle cose, e quindi per salvare la Terra loro tornano indietro nel tempo per salvare le balene. E quindi, vabbè, c'è tutto appunto lo splendido Star Trek 4, di cui ammetto io sono una grande fan, però non so se...
Beh, è quello più umoristico di tutti, è sicuramente più spiritoso.
Sì, però non lo so, comunque secondo me, insomma, rispetto al 5, Kirk contro Dio è comunque...
Beh, ma anche quello però ha... rivalutandolo dopo
il non 5 dico... non è così brutto, secondo
vabbè,
me.
Ho capito, se allora siamo sempre lì, se prendiamo Discovery
no, anche no vabbè, è chiaro, no. Diciamo nel contesto dei primi, quanti sono, 6, no, dei primi 6 classici, o se vuoi anche fino a TNG, secondo me il 5, con tutta la credine che c'aveva Shatner, con tutta la cattiveria che ci aveva messo, e comunque secondo me è riuscito a fare una cosa che tutto sommato è vedibile.
Tra l'altro nel quarto uno dei protagonisti doveva essere Eddie Murphy. Infatti sì? ci sono delle scene che praticamente poi non utilizza, cioè aveva girato anche delle scene e doveva fare praticamente una sorta di, chiamiamolo, debunker, praticamente li rincorreva per, cioè, o non debunker, cioè praticamente doveva dimostrare che erano degli alieni. Per cui tipo faceva una sorta di trasmissioni tipo Voyager, per intendersi, in televisione, e solamente che dopo per problemi di sovrapposizione di mi pare che era in contemporanea con Il Bambino d'Oro, che è un altro film con i Miaffi, non aveva potuto partecipare,
girare. C'è
Cuni
che
perché...
non è d'accordo.
Arriva di Marco in Star Trek, io però...
Ma però lì tieni conto che aveva il vantaggio che era nel punto topico della sua carriera, perché in quel momento lì era il classico momento in cui se Eddie Murphy faceva un film dove c'era lui davanti un'ora e mezza fermo con un fotogramma di Eddie Murphy, faceva successo. Per cui sarebbe stato, se vuoi, per assurdo, un rilancio della Madonna per il brand.
Vince Angelo con Beverly Hills Pop.
Infatti.
Oddio. Però oddio, vogliamo veramente vedere, cioè, Di Murphy contro William Shatner?
No, assolutamente no. Secondo me va bene così.
Ci può essere una sola regina a Versailles, secondo me.
Come?
Ci può essere una sola regina a Versailles.
Sarebbe finita male. Sì.
A borsettate, minimo a borsettate. Comunque sì, tornando a noi.
No, la scena che peccato che fu tagliata, cioè fu mai girata, era la scena in cui nel 4 loro si trovano a San Francisco, George Takei, cioè anzi Sulu, dice: ah, questa è la patria dei miei antenati, e si vede un bambino uscire da un ristorante, da un negozio, e quello doveva essere l'antenato di Sulu. Quindi lui si mette a parlare con questo ragazzino, che però il ragazzino non rispondeva bene, poi si era fatto tardi, quindi quella scena non è mai stata girata, comunque non è mai stata presentabile, però nel libro c'è questa cosa che in qualche maniera aggiunge un pizzico più di background al povero George Takei, che era abbastanza sottovalutato. Ecco, forse nel 4 sicuramente, nel 5 pochissimo, e finalmente gli danno l'astronave che doveva avere nel 2, ma che William Shatner aveva girato talmente male la scena in cui gli dava le chiavi, insomma, gli consegnava la promozione a capitano dell'Excelsior, sempre perché Shatner è Shatner, che quindi quella scena non era stata, non potevano usarla perché lui si metteva apposta male, eccetera eccetera, ma alla fine si trova capitano dell'Excelsior nel 6. Il 4 diventa, rimane comunque un film molto...
Ma Shatner e Takei a tutt'oggi comunque si passano il tempo a litigare in coppa Twitter, che sono veramente delle situazioni piuttosto imbarazzanti, devo dire.
Beh, io comunque team Takei tutta la vita, cioè, dire, se la va a sandir, però...
Ma insomma, non lo so. Non so, convintissima. Secondo me su alcune cose il buon Giorgio sta un po' svarionando.
Ma lui, c'è da dire che magari faremo una puntata. Lui da piccolo era stato messo, ne avevamo parlato, era stato preso prigioniero, internato con tutti i giapponesi, gli americani di origine giapponese, che appunto erano in questi campi di internamento. Tra l'altro, io stavo lì la settimana scorsa, perché a Telescoparria, a 20 km, c'era uno di questi campi di internamento che era Topaz. Lui era in altri, così come Pat Morita, e quindi poi lui, vabbè, hanno perso tutto, le famiglie gli hanno perso tutto quello che potevano avere. Poi, finita la guerra, l'hanno essenzialmente rilasciata a questi campi di internamento, e hanno dovuto ricostruire tutto. E lui poi fece il musical Allegiance per in qualche maniera rendere partecipe il popolo degli Stati Uniti, che non sa assolutamente niente di questa cosa, non che sia segreta, ma certo non la raccontano nelle scuole. E quindi fece questo musical e diventò social per questa cosa qua, e però poi la cosa gli esplose perché diventò super social. No, tu per caso lo segui tutti e due, Verusca, perché da come ne parli?
Ma no, allora io in realtà fondamentalmente non seguivo tutti e due, poi per carità Shatner, però ho visto una credine in Takei che alla fine mi ha fatto dire vabbè, però io capisco tante cose, ma non puoi stare a 90 anni ancora.
Sì, esatto, è quello che ha 90 anni lui e 80 anni quell'altro.
Per cui io, cioè, l'ho visto veramente comunque secondo me, ma non su una cosa seria come quella, a me mi hanno messo in un campo di internamento, maledetti, cioè su delle cose che sono oggettivamente delle stupidaggini, per cui insomma, vabbè, lasciamo stare, va.
Poi Shatner era un po' il coso, no? Come si chiama? Lo Stannis di Star Trek, sì. cioè alla fine Stannis,
esatto.
Emilio, no, dunque, allora questa cosa qua non è esattamente così. I figli dei prigionieri del campi di internamento potevano andare a combattere ovviamente sul fronte occidentale, cioè contro i tedeschi, ma i genitori e tutti rimanevano nel campo, per cui poi quando morivano i figli combattendo nella guerra gli portavano le corone di fiori e anzi forse riesco pure a rivederlo davanti a parte di foto. Portavano le corone di fiori però quelli rimanevano comunque nel campo di internamento, tanto più che questa cosa sta in Karate Kid. Se vi ricordate, quando il maestro Miyagi si ubriaca, lui rivela di aver perso un figlio perché la moglie, mentre lui stava combattendo nel campo sul fronte occidentale, la moglie dava parte il loro figlio e eccolo qua, non veniva curato il figlio perché era prigioniero di sto campo e quindi moriva e il figlio gli era morto. E questa qui è una foto presa appunto lì, ma dobbiamo fare una puntata su questa cosa qua, appunto delle madri che hanno perso i figli, e questi sono i figli che stavano combattendo nella seconda guerra mondiale.
Ne parlano nella seconda stagione di The Terror, che è questa serie antologica, la prima stagione tutta su appunto la nave The Terror, quella che può esplorare il polo, no? E la seconda stagione invece è proprio sui campi in cui venivano internati i cittadini giapponesi americani. E devo dire che effettivamente, adesso io non conosco bene la storia, però mi è sembrata, devo dire, abbastanza realistica. E penso si trova su Amazon o su Netflix, uno dei due.
Ecco, dice Cristina, c'è un libro molto bello che parla dei campi culturali giapponesi, l'amante giapponese di Isabella Lenda. Ecco, noi questo ci manca perché purtroppo Cristina, come avrai intuito, il nostro background è più fantascientifico. C'è anche un altro libro di detective che tratta di questa cosa qua. Questa era la mappa del campo. Ora, questi non erano internati come, ovviamente, attenzione, non è che fossero né i gulag sovietici, nemmeno che mai i campi di concentramento nazisti. Ci furono delle morti perché appunto poi potevano uscire, entrare, eccetera, eccetera, ma se lo facevi male o se c'era quello che era duro d'orecchio e non sentiva la sentinella, gli hanno sparato e gente è morta. E poi hanno vissuto in condizioni veramente terribili. Vediamo se riesco a farvi vedere. No, non ce l'ho qua. Vabbè, comunque faremo una puntata su questa cosa qua. Però appunto, come diceva Rusca, è chiaro che rispetto a quello... a quello che è passato lì, lui e Pat Morita, insomma, c'è un abisso con Shatter che faceva lo Stannis. Visto che l'avete visto, questo qui non so se ve lo ricordate voi due, Omar e Beruska, Midnight Sun di Twilight Zone.
Io probabilmente l'ho visto perché li ho visti tutti, ma non mi ricordo, quindi lascerei a voi la parola.
Era quello, in realtà, se te lo racconto, era quello in cui c'erano i protagonisti che fondamentalmente la Terra si stava avvicinando al Sole e faceva sempre più caldo, sempre un po' come adesso noi, solo senza avvicinarsi al Sole, ma insomma non c'era acqua, stavano in questo appartamento con i vicini e cercavano in qualche maniera di sopravvivere. E poi il twist alla fine, ve lo spoilerò, ma insomma è un episodio molto vecchio, il twist è che in realtà lei sognava, in realtà la Terra era uscita dall'orbita e si stava allontanando dal Sole e stavano morendo congelati. Però sempre disastro climatico devastante, orbit related disastro climatico. E Angelo mi dice, sai che non avevo capito la scena di Karate Kid, perché non si capisce bene, dipende anche forse come doppiata, però quello è anche per quello che poi Miyagi-san si affeziona molto a Daniel-san, no? E quindi appunto lo istruisce a togliere la cera, metti la cera, che tra l'altro anche lì non la fate troppo ai giovani che non sanno di che stare a parlare, se fate esperienza personale. Emilio cita anche L'impero del sole, anche questo grande film. Va bene, ci ho detto che c'è rimasto, vero? C'è rimasto.
Stiamo perdendo.
State perdendo?
Ok, ora ci sei.
Ah, questo, facciamo The Road allora, dai.
Ok, per ricordare andate. The Road.
Avete rimosso?
Io ammetto che l'ho saltato, quindi...
Ma in realtà non c'è niente. Tu, Omar?
Mai visto.
Cioè, sei l'unico spettatore, casolino.
No, ma questo... Allora, anche questo è basato su un libro... che io non ho letto, devo ammetterlo, Viggo Mortensen, che è Aragorn, essenzialmente sono lui e il figlio e la figlia, non mi ricordo, forse si vede dal... Charlize Theron non può essere la figlia, forse è Goldsmith, comunque sia, che cammina su questa strada in cui c'è stato un disastro climatico, non si capisce qual è stato, non c'è più niente da mangiare, non c'è più niente da bere, e quindi loro vagano alla ricerca di qualcosa su questa strada e... è tratto dal libro di McCarthy, guarda, può essere, Cristina, non... perché c'è un libro che è fatto molto meglio del film, anche se il film rende molto molto bene l'angosciante.
Ho consultato il sito dei siti, praticamente dice di sì, Cormac McCarthy, La strada.
Ah, La strada, beh,
e tra l'altro ha vinto anche il premio Pulitzer nel 2007.
Perché comunque ha sensibilizzato molto sul problema climatico. Qui il disastro non si capisce che è, ma era legato al climatico. Appunto, è post-apocalistica atomica nel libro, ma non è appunto troppo triste, dice Angelo. Emilio ci infila Spazio 1989. Vabbè, sì, effettivamente c'era la catastrofe climatica sulla Terra dopo che la Luna se ne andava a spasso in Spazio 1999. Quindi The Road non l'avete coperto, ma non succede niente, però secondo me come ambientazione è un bel film. Tu poi che vedi The Road, però ci proponi questo, Verusca, io questo non lo ricordo.
A proposito di Viggo, qui c'è Viggo che fa Lucifero, ta-da. Ah. E con Christopher Walken che fa l'Arcangelo Gabriele, quindi nonostante il film sia, devo dire, fatto veramente con credo, 3 caramelle, $2... probabilmente un gettone, Effettivamente, soltanto per avere Viggo Mortensen e Christopher Walken, secondo me è comunque da vedere. Ma in generale, qualunque cosa con Christopher Walken, secondo me è da vedere. Perché
beh, lui è qualcosa di spettacolare.
E in questo praticamente c'è l'arcangelo Gabriele, ha deciso che è giunto il momento di basta scatenare l'apocalisse, nonostante in teoria poi l'arcangelo Gabriele dovrebbe essere uno dei buoni, Christopher Walken appunto è il nostro arcangelo Gabriele, e quindi tutto il film ruota intorno alle sue macchinazioni per riuscire a scatenare questa temibile apocalisse. E così vi faccio lo spoiler, purtroppo non ci riesce perché glielo ferma Viggo Mortensen. Tra l'altro, Christopher Walken in un altro film ha invece bloccato l'apocalisse, però questa volta nucleare, che se vi ricordate La zona morta, dove a un certo punto lui vede il futuro e vede che c'è questo proto-Trump alla fine che vuole, che sta per appunto lanciare missiloni nucleari, e quindi si immola appunto per evitare una catastrofe planetaria di tipo guerra nucleare. Vedetelo, perché comunque Christopher Walken secondo me in quel film è veramente in stato di grazia, ed è uno dei pochi film tratti da romanzi di King che sono venuti veramente veramente bene.
Ah, sempre King?
Sì, La zona morta è di King.
Ah no, Zona morta, no, pensavo dicevi però sì, di Profesi. Sì, no, La zona morta rende molto, poi ci hanno fatto anche una serie però allungato la bro. Però La zona morta effettivamente, perché appunto lui perdeva conoscenza e quando si risvegliava dal coma acquisiva questo potere di vedere nel futuro della persona che toccava. Tocca esatto. Trump e vede che a un certo punto, a parte che qui mo è un palleggio a chi lancia i missili, c'è Grazia che ci alza
l'americano.
Però mo siamo più dall'altra parte, su Blade Runner, qui il clima era completamente distrutto, era tutto andato, però in realtà nel libro c'è scritto che era World War Terminus, cioè la guerra mondiale terminale, Terminus in realtà come il pianeta di fondazione, e appunto lì c'era pioggia acida, era sempre buio, pioveva sempre, erano tutti emigrati sulle altre colonie e così via. Diciamo, forse la parte climatica non è tanto come dire catartica nella storia quanto di ambientazione, no?
Beh, sì, è più nel romanzo che nel film. Nel film è, vabbè, il background, tu alla fine non lo sai perché la gente va nelle colonie extramundo, a parte che appunto piove sempre, che potrebbe essere una buona motivazione. Mentre comunque nel romanzo viene spiegato meglio che appunto c'è questo inquinamento per cui le persone che possono se ne vanno nelle colonie extramundo, e chi resta a terra appunto ha come bene di lusso l'animale, tonte questo inizio terrificante.
Finto, l'animale finto, tra l'altro.
Allora, se sei super mega ricco puoi avere addirittura l'animale vero. Io ammetto che appunto ho iniziato a leggere Cacciatore di Androidi.
C'è l'animale finto.
No, è stato, cioè non lo so, lui che parlava di questa sua pecora finta, quanto era bella la pecora finta, che praticamente invidiava la vicina perché c'era la pecora vera. Ho detto che ho ceduto perché ha detto che sto a leggere. Prego.
Il libro è lentissimo, ragazzi, cioè sì, c'è da dire che Dick è sempre Dick, è tutto quello che volete, poi c'è tutta la scena in cui lui va nel deserto, più deserto ancora, e trova la rana e pensa che è una rana vera, invece poi è una rana finta. Però il libro è lentissimo e da questo punto di vista, per questo noi abbiamo l'ipotesi che Ridley Scott siano due Ridley Scott, uno il gemello buono e il gemello cattivo. Quello buono ha fatto sto capolavoro, quello cattivo ha fatto cose inenarrabili. Però sì, appunto Blade Runner, l'ambientazione climatica la coglie bene, cioè questo è assolutamente da non dimenticare. Armi nucleari per armi nucleari, siamo già oltre l'ora, per cui non dobbiamo. Io vi sparo questa bomba, tenetevi fermi, buoni, attenzione, eccolo qua.
Oh my god, oddio, come rovinare un film bellissimo con un sequel imbarazzante.
Credo che sia il film più brutto della storia, quasi. Perché...
diciamo che ci sei impegnato, mettiamolo così.
Highlander 2, appunto, qui la Terra, nonostante lui avesse preso i poteri in Highlander 1, nonostante tutto, qui fa un pasticcio senza fine, la Terra c'è il buco dell'ozono che al tempo andava di moda, è sempre Cuba, anche qui cercano di fare l'ambientazione alla Blade Runner, ma non ci riescono, l'idea fantascientifica non era neanche sbagliata, forse, ma è qualcosa di
no.
Inguardabile, guarda.
No, l'idea fantascientifica è la madre di tutti gli spiegoni, cioè quelle cose di cui tu non vuoi la spiegazione, non ti interessa la spiegazione, ma loro ti devono dare una spiegazione che, di cui non ti interessa nulla ed è anche orrenda. Cioè, è come fa con Titan, tu fai, non mi interessa, ci sono i giganti, sono cattivi, mangiano gli uomini, va bene, ok, te lo compro, adesso ti spiego in 236 volumetti perché ci sono i giganti, non mi interessa, cioè, anche perché comunque la spiega sarà sempre anticlimatica.
È quello il problema, questo è un altro fondamentale verità, qualunque cosa, o sei proprio un genio oppure qualunque cosa è sotto le aspettative. Qua siamo proprio, anche perché qui diciamo la cosa che non ha senso è che tutti questi che si combattevano in realtà erano tutti amici, paradossalmente, che hanno fatto parte di questa ribellione e quindi vengono puniti a essere mandati indietro, c'è una punizione più convoluta della storia della fantascienza, a essere mandati indietro nel tempo in aeree differenti, a reincarnarsi, però sei immortale, però solo finché ti combatti con gli altri.
Sì, no, vabbè, l'Highlander 2 è veramente no, per favore.
Il 3 io non l'ho mai visto, la serie non era male, però non c'è l'aspetto climatico. Qui l'aspetto climatico c'era, no? Perché c'era la corporazione cattiva che controllava lo schermo solare, in realtà il sole era, tra virgolette, tornato, no? Perché a un certo punto vanno a capire che lo zono si era riformato, il commissario Torrente, ma che è quello di coso? Di quello che sciava
no, quello era Alex Larriete, dai.
Alex Larriete, il commissario Torrente mi manca.
Ma forse è meglio così.
Sì, forse è meglio così. Vabbè, fatta Highlander 2, abbiamo fatto quasi tutto, almeno che...
Nausicaa, ci siamo scordati.
Ah, Nausicaa, hanno citato Nausicaa, sì. Vai, fai Intanto che vediamo.
Vabbè, ciao, sono Nausicaa. Allora, Nausicaa praticamente è sempre di metà anni 80, comunque, e comunque sempre lì c'è stata praticamente questa catastrofe climatica di anche qui di matrice umana, per cui il mondo in cui vive Nausicaa, mi piace che appunto il messaggio di Emilio è sì, fatevelo mancare il commissario Torrente. Allora, in pratica il mondo dove vive Nausicaa è popolato di insettoni giganti e c'è questa enorme foresta tossica. Poi vabbè, la trama si svolge intorno a tutta una serie di combattimenti con altre persone per prendere, no, non mi ricordo neanche più se una persona o una cosa.
No, era il cuore dei giganti. Sì. Cioè, la distruzione della Terra è fatta nei 7 giorni di fuoco, che tra l'altro si trova su YouTube, che è questo prequel, che poi è stato fatto in concomitanza con Evangelion parte 3, girato da idea che hanno tutto in live vision, con effetti speciali di Tokusatsu, proprio per riprendere quelle tecniche lì, e poi sono quelle tecniche che poi riprende in Shin Godzilla. E questi giganti che distruggono la Terra poi muoiono, e però ce n'è uno che era rimasto tipo il Balrog della settimana scorsa, con lui, signore, in realtà era rimasto feto e gli serviva sto cuore, che è il McGuffin, che questi due imperi si perché non paghi di ciò, dice, ma sai che c'è, riaccendiamone un altro,
mi ricordavo che c'era stata una guerra, mi ricordavo 7 giorni, ma non mi ricordavo assolutamente, mi ricordavo la guerra antropica, vabbè, mia colpa, appunto, anche perché Nausicaa l'ho trovato un po' lento, certo. Però mi ricordo appunto questi insettoni giganti, questa foresta tossica e poi il finale, che ovviamente è appunto un finale positivo, per cui il mondo rinascerà, insomma.
Sì, sia nel film che nel manga c'è la questione appunto che poi la foresta tossica in realtà sta depurando la Terra, perché a parte i giorni di fuoco la Terra era talmente inquinata che era in qualche maniera una risposta quasi somatica della Terra, che doveva in qualche maniera depurare e cristallizzare tutti i veleni. Il fumetto dura molto molto di più, è infinitamente più complesso, però anche lì il finale non c'è quasi, purtroppo. Sarebbe stato bello se avesse continuato molto, perché effettivamente è un fumetto un po' lento, come dici tu, però di grande spessore. L'unica cosa a lungo respiro che ha fatto Miyazaki disegnata. È tossica per gli uomini, ma è depuralare. Sì, sì, infatti, infatti questo è l'altro aspetto, no? Perché uno dice ah, dobbiamo salvare la Terra. No, guardate ragazzi, la Terra con il riscaldamento globale non gliene frega niente, si adatta e farà quello che vuoi. Che dobbiamo salvare noi stessi, non è la Terra che va salvata, perché appunto il tornado alla montagna quadratica media non gli fa neanche il solletico. Alla casa in legno, nelle praterie di Twister che abbiamo citato prima, forse è un po' più fragile.
Pur tuttavia, e altrimenti, cos'altro? Prima avevamo citato una cosa e l'abbiamo completamente dimenticata. Almeno
2012.
Io. Abbiamo parlato no, un po' Star Blazers ha chiamato.
No, Yamato però lì era, cioè il bombe nucleare gliele buttavano i camerunesi, nel senso che sì.
Però ti ricordi che loro all'inizio vanno a cercare questo depuratore nell'aria sì, di nuovo? Sì. Perché come al solito la Terra, esatto, perché come al solito appunto gli uomini avevano inquinato la Terra a tal punto che non ne potevano più uscire e quindi avevano bisogno appunto dell'intervento alieno che gli dava il depuratore.
Sì, però il depuratore glielo dà la regina Starcia, però le bombe nucleari gliel'hanno tirate i camilonesi, in amicizia, però gliel'hanno tirati.
Che poi Marco poi si scopriva che era stata colpa dei terrestri.
Nel remake fanno la scena alla Babylon 5, cioè che erano i terrestri che hanno sparato prima. Però pure lì è molto tirata per i capelli, perché in realtà, sì, ho capito, come Babylon 5 con i bimbari, ho capito che ti ho sparato prima, però, cioè, da lì a piallare il pianeta...
Ha sparato prima è stato un solo, cominciamo dalle basi.
Sì, esatto. E ne siamo fieri. Ecco. Dopo c'era anche quella questione climatica, tu hai citato nel fuori onda, hai citato questo, Capitan Harlock.
C'era Capitan Harlock, allora, io non rammento se questo è un falso ricordo, perché non ho avuto tempo per controllare, perché stavo dando un diservante, che è appunto riagganciandoci in loop all'inizio del tutto, ma c'è un Capitan Harlock con il quale la Terra è stata completamente...
Il film.
Ok. Perché uno ce l'era, mi ricordo questa cosa appunto della Terra completamente inquinata e appunto lui faceva il solito anarco insurrezionalista, insomma. Però di tutte le varie versioni di Harlock mi era rimasta anche questa. E quindi anche in questo caso abbiamo appunto la catastrofe di origine antropica.
Che poi era bello perché praticamente lì c'è il fatto che, non mi ricordo più cos'era perché lì tirano in ballo,
Cuni fa notare la non esistenza del film.
La coalizione Gaia mi pare che la copriva con un ologramma, sostanzialmente, per cui l'ologramma che si vedeva la Terra come doveva essere, mentre invece in effetti...
abbastanza inguardabile. Sì, ecco, infatti dice anche in Harlock del 78 si parla anche di mari prosciugati, di disastri climatici, per disastri e diserbante per diserbante. Milo e Salvo ci fa notare che tutta la zona dove questo si rilascia un po' quello di cui avevamo parlato la settimana scorsa quando parlavamo di Tolkien nella prima guerra mondiale, tutta una zona rossa, appunto di 1200 km2, è ancora dopo un secolo talmente contaminata che non ci si può avvicinare, forse avvicinare sì, ma insomma.
Che poi Marco, dei due live action che avevano fatto Yamato e Capitan Harlock, Yamato era molto superiore secondo me.
Beh, perché Capitan Harlock trascendeva l'inguardabilità, Yamato era praticamente galattica, in cui mischiavano la storia dei camilonesi e dell'impero della cometa, non era brutto, però era caratterizzato con quella caratterizzazione degli attori che non sanno recitare alla giapponese, che insomma quello. Poi c'era Yugi che prima faceva tutta quella seriosa, poi diventa tutta simpatica, quindi insomma si lascia vedere, è molto meglio il remake, però finché non arriva l'impero della cometa qua non so alcuni che ci dice anche gli altri, ma è abbastanza inguardabile il remake il primo remake di Camelot è fatto molto molto bene.
Diciamo che a una certa ho smesso di guardare i remake, i reboot, perché ragazzi
Sì, ma quello è fatto bene, cioè c'è da dire che di tutti i remake eccetera, se tu rivedi il primo di Camelot vedi come va fatto il remake in maniera, se vuoi, fedele all'originale, nel senso che le musiche sono le stesse e le musiche nuove le fa il figlio del compositore padre, Miyagawa, se non ricordo male. La storia è più o meno la stessa, ma appunto, come dice Omar, chiariscono alcuni punti su perché scoppia la guerra, che cosa era successo, eccetera, eccetera. Quindi è fedele ed è fatto bene. E aggiungono un po' di spessore personaggi alle varie storie. Si vede molto l'impostazione di Galactica, anche qua. Poi va tutto a quel carte 48 con l'impero della Comella. Io ancora non l'ho finito perché non è 2205, sarebbe fatto bene. Sì, questa sarebbe la federazione di Bolar, che era la famosa terza serie. Disastri climatici per climatici, ci volevo solo citarvi, ma questo appunto ne avevo parlato varie volte con Valentina e con Francesco Berrilli, la questione del ciclo solare, cioè il sole ha un ciclo undecennale di macchie solari, di attività solare, per cui quando ci sono tante macchie solari ci sono più eruzioni solari e più attività solari, quando ce ne sono poche il campo magnetico è più dipolare e quindi è più tranquillo. Ora questo ciclo in realtà è 22 anni, perché qui il polo nord è verso il nord, qui il polo nord è verso il sud, e quindi è una doppia inversione, come fa anche il campo magnetico terrestre, però su scale molto più grandi. E appunto questo qui è la predizione passata del prossimo ciclo solare, ma quello che è interessante è che se andate indietro vedete anche qua, come sulla modulazione terrestre, ci sono dei periodi in cui ci sono pochissime macchie solari, tipo questo qui che era molto molto freddo, e periodi precedenti dove il clima era molto più caldo, tanto più vediamo questo e tanto più che quello che si narra, però è vero che la Greenland era la terra verde, perché Eirik il Rosso, vichingo talmente rompiscato da essere cacciato dall'Islanda dell'epoca, che tanto tranquilla non doveva essere, se ne va a nord-ovest, scopre questa terra verde e convince altri vichinghi a stabilirsi lì, e lì stanno fino appunto al 1400-1500, quindi stanno, come dicono molti autori, più tempo di quanto sono esistiti gli Stati Uniti, con tanto di cattedrale, vescovo, case, eccetera, eccetera. Poi arriva la peste a fine del 400, il periodo medievale temperato finisce, quindi faceva caldo, faceva il vino in Inghilterra, per questo si pensa anche che andassero in giro tutti in calzamaglia tipo Benigni e Troisi, non ci resta che piangere. E il periodo medievale temperato finisce, in qualche maniera le colonie vengono abbandonate, anche perché appunto le comunicazioni con la Scandinavia a causa della peste vengono meno. Quindi comunque c'è anche una correlazione con l'attività solare, legata sia alle eruzioni solari, ma soprattutto alla luminanza, al fatto che la macchia solare è nera. Tra l'altro queste macchie sono gigantesche, vale sempre la pena di ripetere che sono nere, sembrano piccole, ma in realtà sono grandi quanto la Terra, quelle più piccole, perché se parliamo di 12.000 chilometri, sono nere perché il campo magnetico è talmente intenso che non fa agitare gli elettroni, e che appunto facendogli emettere luce. Quindi anche qua ci sono effetti esterni, ma quelli che stiamo causando noi sono assolutamente interni, cagionati da noi. La luminanza è quella di Shining. Sì, alcuni dicono magari che avesse inventato la Greenland per farci il nome Greenland, cioè verde, Green and Pleasant Land, per citare. Però effettivamente pare che fosse verde veramente, anche lì c'erano gli Inuit, quelli che appunto adesso in maniera politica incorretta uno chiamerebbe eschimesi, vivevano da 10.000 anni in pace e in armonia con il clima e l'ambiente. Arrivano i vichinghi e che fanno? Tagliano tutti i pochi alberi che ci stanno, crescono le famose mucche da 15.000 litri d'acqua, che non sono veri, 15.000 litri d'acqua. Le mucche causano una microcatastrofe climatica sulla Groenlandia. Perché poi, che ci crediate o no, ci sono fiori di articoli che dicono che questi vichinghi non mangiavano pesce. Cioè, non c'è nessuna traccia archeologica di resti di lavorazione oppure di gente che mangiasse pesce. E tutti gli articoli esordiscono dicendo: sì, lo so che non ci credete, perché tutti gli archeologi vengono qui per vedere e dimostrare il contrario, ma non ci si riesce. Essenzialmente, i vichinghi della Groenlandia non mangiavano pesce.
Vabbè, sono scette, come si dice. A proposito di vichinghi, un'altra serie che sto scavallando nel temibile spiegone è The Foreigners. Non so se la state guardando su Rai Play. Devo dire che non è male, parte da un presupposto. A un certo punto, appunto, cominciano ad arrivare i migranti temporali. cioè appaiono dal nulla nel mare praticamente queste persone che vengono da periodi storici completamente diversi, tra cui appunto quindi i vichinghi, gente dell'Ottocento, quindi puritani, gente del Seicento, e devono integrarsi nel mondo del XXI secolo. E tutta la prima stagione non spiega perché questa cosa stia accadendo. Però devo dire che è molto carina, fondamentalmente gestita come un giallo, perché c'è una di queste migranti temporali che è riuscita a inserirsi, è diventata una poliziotta, quindi ci sono tutte, vabbè, i classici battibecchi e fraintendimenti tra lei e il collega, perché comunque lei ha mantenuto alcuni aspetti del suo essere, per l'appunto, vichinga. E la seconda stagione invece parte con adesso vi spieghiamo perché.
Con lo spiegone,
vabbè, interessava. Però... la trama era un'altra, perché me lo vuoi spiegare per forza? Infatti la seconda stagione ha cominciato a essere un pelino altalenante, però se vi capita devo dire che la prima stagione è molto, molto interessante, ha un presupposto comunque gestito molto bene, per cui se capita consiglio.
Su RaiPlay dici?
A gratis su RaiPlay, esatto.
Tra l'altro questa premise in realtà l'ha fatta South Park, non so se vi ricordate la puntata dei Gubex, che è esattamente quello che dici tu, cioè ci stanno i migranti, in realtà questi vengono dal futuro perché non hanno niente da lavorare perché c'è stato un disastro climatico e quindi loro vanno indietro nel tempo e vanno a lavorare nel passato, e quindi essenzialmente è una metafora dei messicani e così via. La cosa divertente è che allora South Park dice vabbè, ma se noi facciamo il futuro migliore rendiamo la Terra un paese migliore e quindi il futuro sarà meglio, un po' come quello dei travelers, là, quelli che viaggiano indietro nel tempo perché c'era una catastrofe, quelli che si perdono, e qui non c'è bisogno. Dopodiché dicono, no, questa cosa è troppo gay, è meglio fare una gay pile, che è questa qua, piuttosto che mettersi a piantare alberi e fare queste cose troppo, troppo verdi, eccetera, eccetera. Ma la premessa è esattamente quella che dici tu.
Evidentemente qualcuno ha copiato e ci ha fatto una serie.
Beh, penso che tutti abbiano copiato dal ciclo di fiume di Farmer.
Ah vabbè,
sì, quello pure lì lui la butta molto in caciara alla fine. Sì.
Vabbè, Farmer buttava in caciara qualunque cosa, credo che fosse proprio
un esperto di caciare.
Sì, ma secondo me era tra la sua natura umana e l'abuso palesemente di droghe di vario tipo, perché alcune sue comunque trovate, secondo me, sono dei trip da LSD molto interessanti.
Però il fiume è geniale, cioè l'idea di fare un pianeta che, se non l'avete letto, almeno il primo leggetelo, perché fondamentalmente c'è questo Riverworld, questo pianeta che è un unico gigantesco fiume alluppato, su, quindi infinitamente lungo, comunque quasi infinitamente lungo, che va da nord a sud, fatto costruito dagli alieni, in cui tutta la gente che...
No, praticamente tutta la gente fino a una certa data, perché dopo non so se posso dare spoiler oltre a quella data.
Sì, vabbè, all'inizio.
Praticamente succede che tutta l'umanità da quando esiste fino a un remoto mica tanto futuro, perché dopo c'è sostanzialmente l'incontro con una razza aliena per cui l'umanità si estingue, rinasce in questo fiume, perché praticamente sulle rive di questo fiume che contiene tutta l'umanità, per cui c'è
di tutti i tempi, di tutti i tempi
per cui ci sono scontri improbabili fra Gengis Khan e Giulio Cesare, cioè robe mai viste sostanzialmente, ma è tratto con alcune caratteristiche del fatto che per esempio tutte le donne nascono vergini, tutti gli uomini sono completamente glabri, poi adesso non mi ricordo più altre caratteristiche. E poi non possono costruire manufatti, che poi è vero fino a un certo punto praticamente, e le danno da mangiare attraverso questi grossi manufatti fatti a forma di fungo, dove trovano praticamente, vengono rilasciati in maniera ogni tanto cibo, genere di conforto, fra cui spinelli sostanzialmente, e altre cose praticamente. Dunque è notevole più che altro perché per queste strane alleanze che si creano fra...
Goebbels c'era di tutto, Mark Twain, che poi costruiscono questa nave, la Riverboat, forse nei libri successivi. Comunque sì, il primo
merita, è veramente bello. Quello che era inguardabile era la serie che avevano fatto una miniserie, mamma mia che brutta che era, proprio dimenticata completamente.
Evidentemente anche lì non c'erano soldi. Sì. Perché,
beh, beh, oddio, no? Una questione, cioè, pagare gli sceneggiatori come prima cosa.
Eh beh, quello... Beh, cioè, siamo in chiusura, che c'è rimasto?
Chiudiamo. Credo che non ci sia rimasto niente, appunto.
Diciamo
in maniera apocalittica.
Due metafore di cambiamento climatico di cui abbiamo parlato in passato. Uno è Don't Look Up, che era nato come metafora, qui è il meteorite, vedetelo perché è di McKay. Tra l'altro secondo me di McKay sono meglio quelli documentaristici. Però doveva essere una metafora del cambiamento globale, è uscito quando c'era come metafora del Covid alla fine, perché esattamente quello che uno poteva leggere nei negazionisti del cambiamento climatico in realtà l'ha trovato negli anti-vaxxer. E paradossalmente anche questo Chernobyl, la serie Chernobyl, che è molto molto fedele, non è perfetta, cioè alcune cose le esagera, su alcune, soprattutto sull'esposizione della gente nella primissima notte, però questa in realtà nasce nella voluta dichiarazione del regista, non come cosa documentario contro il nucleare, serie contro il nucleare, ma come metafora del cambiamento climatico. Cioè che all'inizio, quando c'era tutto questo disastro, la gente che stava lì non ci credeva, non si rendeva conto del disastro che stava succedendo. Quindi in realtà può essere letto anche appunto nell'intenzione dell'autore come metafora del cambiamento climatico. Vedetela comunque, perché tutto lo spiegone, fino a parte il minatore, quello che va a scavare sotto la centrale nucleare, vale tutta la serie, ma poi lo spiegone finale di uno dei due scienziati russi è fatto molto bene, perché fa capire esattamente cosa sia successo alla centrale nucleare. Ora ovviamente sta in zona di guerra, ma insomma, dovrebbe essere sotto controllo.
Dovrebbe la parte interessante della frase.
Ma vabbè. È meno pericolosa quella che di tante altre, oppure appunto di un'arma nucleare vera, tattica. Anche se poi anche lì è difficile che vengano utilizzate armi nucleari, è più probabile che si continui con quelle convenzionali, perché fai tranquillamente tutti i danni che vuoi, tutti i morti che vuoi con quelle.
Quei metodi artigianali.
Con la chimica va bene, si è andata avanti per anni. Mai dire mai, perché non si sa mai.
Esatto.
Però,
giustamente la puntata sull'Apocalissi.
Bene, avevamo fatto una con Valerio Formato sulle armi nucleari. Una primissima su Hiroshima e Nagasaki, quella con Valerio sulle armi nucleari era proprio inizio del conflitto con l'Ucraina, un po' per fare il punto della situazione di questo tipo di armi, ma appunto è improbabile che vengano utilizzate, perché sarebbe un'escalation da cui poi non si torna più indietro. Speriamo.
E quindi recuperatele.
Recuperatele, puntate.
Dai,
sì, vabbè, facciamo annunciazione, quindi recuperate le puntate, iscrivetevi al canale YouTube, like, share e subscribe, che non posso tollerare che il Marco Taddi abbia più di 1000 iscritti oramai da mesi, e ovviamente il sito web di Omar Fantascientificast, che dove poi lui ripropone, a parte articoli e cose che scrive lui, queste live in podcast, ma ci sono anche tanti altri podcast. Sia di Talking Trek, quello di Edoardo Volpichellerman, di Tolkieniani, quindi ce ne sono varie in parallelo, e quindi avrete molta più scelta. E poi c'è il canale Telegram, venite, appunto Fantascientificas Community, qui erano 76, qui siamo credo il doppio più o meno. Sì, poi c'è Ryuk delle Mele, Ordigno di Fine di Mondo, eppure Strano Amore l'abbiamo fatto. Quindi like, subscribe, share, fate pubblicità, costringete chiunque a iscriversi ai podcast, tra virgolette, di Omar, e poi se volete vi aspettiamo sulla live di Telegram. Grazie ancora, grazie a Omar e Verusca di essere stati qui con noi, grazie a chi ci ascolta offline o in podcast, buonanotte e buon fine settimana. Ciao!
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.